Io non so se tutti i relatori vogliono esercitare il loro diritto di replica, li chiamerei nell'ordine in cui hanno parlato. Alberto, volevi parlare? No. Paolo.
Alcune domande?
Lo prevedevo.
Allora, cercherò di ripartire graficamente per non rubare tempo. Faccio una premessa. Simone Guaresi ha portato sul terreno due temi, secondo me, fondamentali. Il primo, il problema dei media, il secondo, il problema della spaccatura in due della società. Perché sono quelle premesse le cose le domande sono state fatte anche a me. Voi sapete che adesso l'ultima tendenza della storia politica a livello europeo è l'idea della politica e comunicazione, in Germania, in Inghilterra, ed è vero. Allora il problema qual è? Da dove passa questa comunicazione? Questa comunicazione è passata per moltissimo tempo attraverso questi canali istituzionali, i partiti, le chiese, le strutturate. Questi non fanno più comunicazione, chi fa comunicazione? I media, come dice giustamente Simona, i gestori dei talk show sono i nuovi preti, i nuovi parroci, televisivi, insomma, adesso la butto lì come una battuta perché non si può. E questo è molto importante. La seconda cosa, la domanda che ha posto Fulvio è fondamentale, il modo di intendere la democrazia è l'alternanza. Allora, anche qui, da un lato c'è una storia lunghissima, no? Perché noi abbiamo teorizzato, non io, ma insomma, altri hanno teorizzato per anni, l'Italia è una democrazia bloccata perché va all'alternanza. Poi la gente si lamenta se Berlusconi ha detto, io sono arrivato all'alternanza votata. No, Berlusconi non fa altro che, diciamo così, sfruttare quella costruzione politica che noi abbiamo fabbricato per anni. Dopodiché, attenzione, perché negli altri paesi funziona da noi no? Dipende dalla quantità di cose che la politica controlla. Ovviamente se la politica controlla relativamente poche cose, non hai problemi dell'alternanza. Se la politica occupa tutto, ricordate che i preti non si fanno prigionieri, la cosa dell'alternanza diventa dramma, perché vuol dire che tutti dobbiamo pensare domani mattina se viene questo. Berlusconi ha fatto l'avanzo di apertura, certo, ha offerto anche a me di candidarmi con lui, non è un problema questo. Ma che tipo di ha fatto le offerte in questa direzione, cioè in quelle che sono fatte tu, ti comprano, no? Non, guarda che gli altri ti comprano in vicino, non ti danno niente, e non è che te lo do io, no? E questo sempre in quest'ottica della società civile che fondamentalmente è una società di angeli e diavoli, di Welfing e Bellini. Questo spiega anche il discorso che giustamente ha posto Fulvian, il famoso discorso non c'è sanzione elettorale. Non c'è sanzione elettorale nel momento in cui le appartenenze sono fisse, no? Non c'è sanzione al fatto che io sono italiano, mica posso discrivermi da Italia. Se io sono cattolico non mi discrivo dalla Repubblica Cristiana, sono comunista, non mi discrivo da Partito Comunista, Socialista, eccetera, eccetera. Posso mobilitarmi all'interno, posso usare la destra, la sinistra, interna, cambiare correnti, vedete, ce ne sono 50.000. Nel momento in cui è cresciuta questa cosa, però, guardate, siccome le viscosità sono molto forti, che cosa ha supposto questo? Che la gente non si sposta tanto da un partito all'altro, ma dai partiti hanno un voto. Cioè, chi ritiene che il suo vecchio partito gli fa schifo, non vota più. Non è che dice, vabbè, allora devo votare per un altro. E siamo alla follia. Io non ho nessuna simpatia per Renzi, però vedere che nel momento in cui Renzi dice, delusi dagli altri, votate per me, e c'è cioè, che vergogna, buttiamo via quei voti, vuol dire che siamo un paese di matti. Scusate, poi la domanda che appunto ha fatto giustamente Giovagnoli, quali continuità? Le continuità sono moltissime e sono addirittura in un periodo, no? Lo sa meglio di me, quando De Gasperi, quando la Democrazia Cristiana nel 48 ebbe la maggioranza assoluta, detto, se ti dici bene, allora il paese ha detto che noi governiamo da soli, De Gasperi dice non si può perché ci sono le forze, ci c'è il quarto partito, questo è un paese in cui bisogna fare degli accordi, la sinistra no, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo questa lunga tradizione alle spalle, no? Che è una tradizione che ha pesato moltissimo. Dopodiché è vero, il bipolarismo certo che uccide la società civile, perché ha riproposto il discorso, ha trasportato il discorso dai partiti alla società, mentre prima la spaccatura era il partito dei partiti, per poi alla fine si può anche andare a Balasieri, siamo più pure da un Camillo, no? E adesso lo si può più fare, perché noi abbiamo portato certamente Simona il discorso, cioè gli altri idee, quelli vanno per il caffè insieme, scusate la. Ultimissima cosa, due ultimissime cose proprio telegrafiche. Il problema resta il problema della funzione diversa, tu hai ragione, infatti noi abbiamo un grande esempio storico, i tedeschi che avevano una norma costituzionale che li obbligava a fare una costituzione nuova, non l'hanno fatta attraverso un trucco che sapete, cioè qualche voi lo conoscono, quei due che lo conoscono sapete privatamente glielo spiego, perché? Perché il problema vero, i principi fondamentali, sono ancora i grandi principi del costituzionismo occidentale. Dopodiché è un problema di interpretazione di queste cose, no? Non è discorsi piccoli, no, fondata sul lavoro, fondata sulla libertà, ma queste sono barzellette, no? Cioè, ovviamente dipende come lo intendiamo questa cosa. Ecco, il capo carismatico è fondamentale, perché è quello che dimostra la crisi. Che cos'è il carisma? Il carisma è: nessuno mi può dare una soluzione razionale, quindi vado dietro a uno che lo sa lui, io non riesco a capirlo, ma lui lo sa, non mi importa il figlio, no? Dopodiché vale la vecchia discorso di Max Weber agli studenti di Monaco, in questa qua, se il profeta che voi avete aspettato non è tra voi, non illudetevi che a prendere questo posto sia, come dice lui, centinaia di professori pagati dallo Stato.
Vabbè, cercherò di essere ancora più rapida di voi, ancora di più, lo so che siamo stati, però volevo partire solamente da una cosa che non riguarda le domande che avete fatto più o meno la mia relazione, ma da una totale condivisione con l'intervento del nostro giorno di oggi, di Tommaso. Io credo che noi, io gliel'avevo chiesto in tutti i modi di venire al convegno, perché mancava uno dei grandi protagonisti per capire l'era della globalizzazione, che è appunto la rete. E su questo non è ovvio, è importante, e probabilmente anche alcune delle domande e dei tentativi di risposta che io cercherò di fare sul discorso dei media e del potere dei media, io mi riferisco agli anni 80 e 90, già negli anni 2000 ho molti dubbi di poter riuscire a continuare il discorso che ora vi propongo proprio telegraficamente. Allora, rispondo prima per chiarire una cosa, e lo rispondo a Graziosi. Quando io parlo dei media degli anni 80 ho parlato molto della televisione, tenendo presente la televisione. Negli anni 70 è imparagonabile, certo che ci sono altri media, ci sono i giornali, ci sono le riviste, ma ricordiamoci sempre che nel 1975 ancora in Italia le forze politiche non vogliono la televisione a colori, quindi la televisione, e se si va a vedere quella che è la produzione televisiva dell'ultima metà degli anni 70, è una perché in cui la politica inizia a entrare in televisione, beh, ci fa veramente sorridere, cioè ci sembra una cosa quasi paleolitica rispetto a quello che avviene a Camarano. Dunque, io l'ho dato un pochino per scontato che il discorso dei media negli anni, a partire dagli anni 80, anche perché appunto arrivano con forza le televisioni, però non è solo le televisioni, sono i giornali. Diciamo la stampa periodica, ci sono tante altre cose. Beh, ormai è un discorso di potere e di poteri che sono tra loro da una parte intrecciati e da una parte autonomi. Mi spiego ancora meglio. Come facciamo a capire la crisi del sistema dei partiti se non ci riferiamo a Maastricht? Ma quando ci riferiamo a Maastricht, noi ci riferiamo alla relazione anche di Berta, oltre alle altre che abbiamo sentito, di Messori, eccetera, eccetera. Cioè, vale a dire che c'è a un certo punto il mondo industriale, il mondo economico, il mondo finanziario, che i partiti li abbandonano, cioè che sale sul carro dell'antipartito. Quando ho parlato stamattina del referendum di segni, cioè del movimento referendario, beh, ma nel movimento referendario c'è da Umberto Agnelli a Pininfarina a tutto il gota della Confindustria. Perché dico questo? Qual è il... ma chi è che possiede i giornali? Non è mica solo la cordata di Repubblica, di Caracciolo e di De Benedetti. E c'è anche il Corriere della Sera che è via, sì, magari la Fiat è l'ultima che sale sul carro, però a un certo punto, guardate che nel 91-92, per me è molto rilevante, ma non importa, quando a un certo punto Romiti dice: noi con questi partiti e con questi governi non vogliamo più avere niente a che fare, scendiamo le nostre responsabilità come industriali. Certo che hanno dietro mani pulite, per cui è chiaro che vogliono entrare come vittime, però il discorso, il mondo politico impazzisce. C'è Cirino Pomicino che dice: ma che fa, Romiti si vuole iscrivere alla Lega? Vuole candidarsi, vuole fare il candidato della Lega Nord. Dunque, tutto questo però per dire che è chiaro che il mondo dei media è un mondo che il suo potere è intrecciato al potere economico, come è stato intrecciato al potere politico però. No, ecco, quindi è chiaro che ho dato al mondo dei media questo ruolo così importante. E con questo sto per finire. Ma pensiamo, scusate un momento, a Berlusconi. Nella distruzione del sistema politico della Prima Repubblica, le televisioni di Berlusconi hanno un peso, se non maggiore, certamente uguale a quello che ha la RAI e a quello che hanno praticamente. Non so se vi ricordate, ma probabilmente erano trasmissioni che non vedevamo, perché sono trasmissioni che per 3 ore ogni giorno vengono date per le casalinghe. E penso sono italiano di è lì che ti avviene la mattanza dei partiti, e la televisione di Berlusconi. E questo tanto per capire qual è il fortissimo intreccio. Posso dire una cosa velocissima, la voglio dire però a Giovagnoli. Io ovviamente sono d'accordo con te, Agostino, certo tra continuità e rottura c'è una rottura, ma ovviamente non si parte da zero, cioè gli elementi della continuità sono molti. Difendo però un discorso di dire, per a lungo noi abbiamo continuato a considerare anche il periodo successivo al 94 come una transizione che continuava, okay? Si continuava a dire ma sempre una transizione perché c'era una mancanza di identità, non erano questi poli, tutti e due, tutti e due poli non riuscivano a prendere una loro identità. E vabbè, ma le transizioni però se non vogliamo considerare tutta la storia una transizione, le transizioni devono avere dei limiti. Se io penso a 2 transizioni nella storia d'Italia, dal Stato liberale allo Stato fascista, la dittatura fascista, dal fascismo alla democrazia, Stato liberale possiamo anche allargare al 19 l'inizio della transizione, però col 25 finisce. Stato fascista, democrazia, allunghiamola fino al 48, però è 43-48. Poi è una nuova era, ci piaccia o non ci piaccia, nella Seconda Repubblica che ho vissuto.
Grazie Paolo, prego.
Solo.
Ringrazio Elisa del richiamo che mi permette di mettere in luce precisamente una statistica Nielsen del 96 su quelli che sono gli atteggiamenti di fiducia nei confronti delle istituzioni come campione sono gli organismi, sono gli elettori e i leghisti dell'area pedemontana e in generale della cosiddetta, virgolette, padana. Al primo posto, con un valore decisamente superiore agli altri, 58%, c'è la Chiesa. Al secondo posto la magistratura, al terzo posto la RAI e solo al quarto la Fininvest. Quindi i leghisti nel 96, quindi siamo già nella seconda fase, quella secessionista, dichiarano di apprezzare come fonte di maggiore autorevolezza nell'orientamento loro prima la Chiesa, seconda la magistratura, terza la RAI e quarta la Fininvest. Secondo aspetto, giustissimo il richiamo al paganesimo, al neopaganesimo, il Dio può, tutte queste cose. Bossi ha fiuto e quindi, non so come dire, lui ha questa idea di riuscire a mettere insieme, creare una sorta di globalizzazione del leghismo. Ma c'è leghismo e leghismo, la Lega Nord è un'altra faccenda. Le leghe, quelle precedenti, come dicevo prima, sono la pancia e coltivano molto questo anche atteggiamento in parte anticlericale, in parte non so come dire, anti-istituzionale, non sopportano. È comunque un'operazione, se vogliamo, in parte mediatica e non lascia tanta traccia. Tanto è vero che la principale consulta oggi all'interno della Lega Nord è la consulta cattolica. Si può andare a vedere dal sito Lega Nord, potete controllare benissimo. Terza cosa, ne parlavamo con Andrea prima, è il mondo cattolico, la faccio breve. Il mondo cattolico, certo, la continuità, sono d'accordo, ci mancherebbe, è il mondo cattolico è composito, il mondo comunista è composito, tutti i mondi italiani sono estremamente compositi. Il mondo cattolico ha diversi livelli. Mia figlia, le mie figlie vanno a scuola ad Adro, ma non Adro, no, ecco subito, bravo. Adro dai Frati Carmelitani, lo confesso, è una scuola privata ottima e funziona molto bene. È confinante col muro alla scuola del Sole che ride. Non so se la conoscete, no, la scuola di Adro. Il direttore della scuola di Adro, il famoso sindaco di Adro, vengono spesso a chiacchierare con i frati carmelitani. E tutta questa divisione io a livello di base sociale non la vedo. Sintesi di tutto, sono d'accordo sul fatto che c'è una contraddizione interna sul piano ideale e arriviamo al punto della morale. Ecco, perché la Chiesa è attraversata da una grande crisi, secondo me, io sono credente, lo dico, problemi a nascondermi da questo punto di vista, però certamente la trasmissione dei valori ha subito come dire, diversi inceppamenti e allora come dire, è più facile cercare, ottenere di catalizzare il disagio, come dice Diamanti, della base popolare cattolica, che è cattolica di formazione, cattolicesimo lombardo veneto, cattolicesimo piemontese, catalizzarlo verso una forza territoriale e non nazionale che rappresenta alcuni interessi immediati e vicini. Tanto è vero che alla base popolare ci sono anche molti parroci che fanno propaganda per la Lega. Io sono in un paese l'83% Lega. Bene. Tutto ciò non toglie che naturalmente questo è un problema interno al mondo cattolico. Degli episodi ultimi, credo, in fase di giudizio storico non possiamo dare oggi, ma Renzo Bossi e tutto quello che caratterizza quest'ultimo eclissi, declino della Lega, che io credo ci sarà, rappresenta il fatto che anche la Lega è stata capace per un momento, e chiudo con questo, di attrarre quello che Paolo Convini chiama la subcultura, cioè il retroterra, quello che sta sotto. Un conto sono i partiti che interpretano, e un altro conto è quello che sta sotto, e quello che sta sotto c'è sempre stato. In questo trovo la continuità che, a cui si sono richiamati sia Conveni che Giovagnoli. Il Nord è profondamente cattolico, ci mancherebbe, però come viene interpretato questo cattolicesimo? No, di base culturale profonda. Questo è
il mio. Grazie Paolo, la parola senz'altro all'altro Paolo.
È davvero tardi, due minuti telegrafici, scusa se non rispondo, ma Fulvio e Carlo, i consumi, spesa o disponibilità materiale, come dicevo prima, in alcune fasi abbiamo avuto un calo della spesa per la disponibilità materiale. Adesso, quello degli ultimi anni, è un calo della spesa aggregata, quindi tolta l'inflazione, quindi significa che ci sono quanto meno risorse che vengono messe nei consumi. E ringrazio che gli interventi che hanno richiamato appunto sulla spesa pubblica l'importanza, cioè rimettere, era implicito nel mio discorso che erano consumi privati, però è evidente che si rischiano distorsioni interpretative se non si mette insieme, come Stefano ha richiamato, queste cose alle tendenze della spesa pubblica, così come poi queste tendenze della spesa per consumi vanno messe in relazione ad altre grandezze economiche, come precisava Manuela, come ad esempio il reddito, anche se in questo caso rivendicherei comunque un po' di autonomia, diciamo, della decisione di spesa, proprio per evitare che i consumi vengano considerati come una sorta di appendice del reddito, no? Invece noi che scriviamo in consumi sappiamo che hanno una loro autonomia. Riforme anni 70-80, certamente rientra un po' in quel discorso appunto di analizzare consumi privati, spesa pubblica e via dicendo. Un'ultimissima cosa sulla spesa per la pubblicità, poi lo chiariamo, a me non risulta il dato che il segreto richiamava, o meglio, mi risulta fino agli anni 70, addirittura agli anni 70 regredisce la spesa per la pubblicità rispetto al periodo precedente sul PIL. Secondo me negli anni 80 dai dati che so io cresce invece in modo significativo, poi però queste insomma sono cose che non siamo chiarissime.
Grazie, grazie a tutti, vi ricordo che nel pomeriggio c'è da un'ora circa la sessione finale sulla Valle d'Aosta.